Riprendiamo la nostra carrellata sul libro del Deuteronomio, questo libro molto particolare. Ricordiamoci qual è il cappello, soprattutto questo. Non so se vi è mai successo che vi si impalli il computer. Beh, è successo. O lo smartphone. Allora, se vi si impalla il computer, cosa fate? Dopo aver cercato di smanettarci un po', lo portate da Gigi. No? Se Gigi, senti, mettici le mani tu, rimettimelo a posto. Se questo succede con lo smartphone, andate dal figlio o dal nipotino che dice, senti, mettimelo a posto tu, perché ne sa senz'altro più di noi. Lo mettono a posto e poi incominciano a dire, mi raccomando, metti un antivirus, installa firewall, metti la protezione di qui, metti un filtro di là, ci dà delle regole e ricordati di non fare più quella stupidaggine di andare su certi siti che non sono sicuri perché poi ti si installano tutti i Trojan. Ci danno delle regole. Queste regole a cosa servono? Ci servono per mantenere la libertà di usare il computer. E questa è l'ottica nel quale noi dobbiamo leggere il Deuteronomio e tanti altri libri del Vecchio Testamento. Dio aveva liberato il popolo. E poi gli dice, bene, io vi ho liberato, adesso vi do delle indicazioni per come rimanere liberi. Non per rendervi schiavi, non per limitare la vostra libertà, ma per aiutarvi a vivere la libertà che avete senza più cadere in un certo tipo di schiavitù. Quindi se noi leggiamo tante norme, tanti capitoli, tanti libri del Vecchio Testamento con quest'ottica, vediamo le norme, come abbiamo già accennato, non come dei divieti, ma come delle protezioni, come delle ringhiere che ci proteggono dal farci del male, non semplicemente come degli ostacoli che ci impediscono di andare avanti. Quindi dobbiamo cambiare l'ottica nel quale vedere queste cose. E quindi andiamo avanti nella nostra carrellata. Non so chi ha letto i capitoli che avevamo indicato, non lo chiedo, non vi faccio alzare la mano, qualcuno so che l'ha fatto, quindi spero che siano più delle persone che so di certo, ma facciamo una cosa, rileggiamo questi tre capitoli, ma non totalmente, leggerò un condensato di questi capitoli, togliendo le cose che sono un po' delle ripetizioni e lasciando quello che nella mia comprensione era il discorso principale che Mosè portava avanti davanti al popolo. Quindi cominciando dal capitolo 7, io leggerò appunto questo estratto, quindi voi dovrete magari saltare un po' più avanti, perché poi non vi trovate più, vuol dire che sono andato avanti. Quindi, quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso, e il Signore, il tuo Dio, avrà dati quei popoli in tuo potere, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da te i tuoi figli che servirebbero dai stranieri. Invece, demolerete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli e darete alle fiamme le loro immagini. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino a millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Osserva dunque i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che oggi ti do, mettendoli in pratica. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise. Egli ti amerà e ti benedirà. Sterminerai dunque i popoli che il Signore, il tuo Dio, sta per darti in tuo potere. Il tuo occhio non si impietosisca e non servire i loro dei, perché ciò sarebbero per te un'insidia. Ricordati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece al Faraone. Ricordati delle grandi prove che vedesti, dei miracoli, dei prodigi, della mano potente con le quali il Signore, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Il Signore, il tuo Dio, scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Tu non potrai distruggere d'un colpo solo. E non introdurrai cosa abominevole in casa tua, dovrai detestarla e aborrirla. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Riconosci dunque in cuore tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo, perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi, affinché non avvenga che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Guardati dunque dal dire in cuor tuo: la mia forza, la mia potenza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore, tuo Dio. Ascolta. Sappi che il Signore, il tuo Dio, macerà la tua testa come un fuoco che divora. Quando il Signore, il tuo Dio, avrà scacciato quei popoli davanti a te, non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese. No. Tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore. Ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni per mantenere la parola giurata ai tuoi padri. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore, il tuo Dio, ti dà in possesso di questo buon paese, perché sei un popolo di collo duro. Ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore, il tuo Dio, nel deserto. Dal giorno che uscite dal paese d'Egitto, fino al vostro arrivo a questo luogo, siete stati ribelli al Signore. Anche a Horeb provocasti all'ira il Signore. Il Signore si adirò contro di voi, al punto di volervi distruggere. Il Signore disse: io l'ho visto questo popolo, è un popolo dal collo duro. Anche a Tabera, a Massa e a Kibrotattava voi irritaste il Signore. E quando il Signore volle farvi partire a Cades Barnea, voi vi ribellaste. Non aveste fede in Lui e non ubbidiste la sua voce. Siete stati ribelli al Signore dal giorno che vi conobbi. Un discorso che ha varie valenze. Ci sono degli aspetti molto duri, come questo finale. Ricordatevi che avete sempre fatto in testa vostra, ma anche degli aspetti nel quale io vi benedirò. Ricordatevi che vi amo. Il fatto stesso che voi siete stati ribelli, ma io vi ho liberati, è un segno dell'amore e della grazia di Dio. Quindi Mosè richiama in questi capitoli varie indicazioni di condotta per il futuro del popolo, richiamando alla mente delle cose che la maggior parte di loro non aveva vissuto. Ricordiamoci che i vecchi erano tutti morti nel deserto. I più vecchi avevano una cinquantina d'anni, poi c'era il salto fino a Mosè che ne aveva 120, quindi c'era un vuoto enorme di generazioni. Quindi tanti di loro non si ricordavano, non avevano vissuto. Quelli che erano nati nel deserto che aveva una quarantina d'anni, non avevano vissuto niente dell'Egitto, non si ricordava niente, non sapevano cosa voleva dire, avesse voluto dire essere schiavi. Erano i racconti. E quindi Mosè cerca di richiamare alla memoria quelli che erano stati i racconti che erano, e la situazione che hanno vissuto. E quindi comincia a dire che cosa dovranno fare. Allora, arriverete là, mi raccomando, ci sono delle cose che dovete fare. La prima cosa è non assimilarvi alle popolazioni in mezzo alle quali andrete ad abitare. Non assimilarvi voleva dire non imparentarsi, non fare alleanze, non fare accordi, eliminare tutta la simbologia della loro idolatria, perché sarebbe stato un pericolo, una tentazione. C'era pericolo che ci si allontanasse da Dio. Cosa che poi nella storia si potrebbe vedere, di come queste esortazioni non sono state prese sul serio. Un esempio per tutti, famosissimo, Salomone. La Bibbia dice che a un certo punto sposò un sacco di donne e molte di queste erano straniere, dei popoli in mezzo ai quali loro si trovavano. E queste donne, piano piano, lo allontanarono da Dio. Perché? Perché c'è un'influenza culturale, c'è un'influenza di modi di pensare che possono allontanarsi. Quindi Mosè dice, mi raccomando, non assimilate, non assorbite la cultura dei popoli presso i quali andrete ad abitare. Ma perché? Ricordatevi che siete stati messi da parte, siete un popolo messo da parte, siete un popolo speciale, santo, messo da parte per qualcosa di particolare, avete uno scopo particolare, non potete mischiarvi con gli altri, avete una prospettiva, uno scopo, una ragione d'essere diversa dagli altri. Ricordiamoci sempre che santo vuol dire messo da parte per qualcosa di speciale, come a volte noi santifichiamo certe cose, no? Dice questa bottiglia, no, questa bottiglia mettila da parte, che l'apriamo quando la stiamo santificando, cioè mettendola da parte per uno scopo, un momento, un uso particolare. Questo vuol dire santificare. Quindi dice, voi siete un popolo che è stato messo da parte per qualcosa di speciale, non dimenticatevelo, non siete come gli altri, siete speciali. Siete stati scelti da Dio, non perché siete migliori, ma per una sua scelta, una sua elezione, per la sua grazia, per la sua fedeltà, per l'impegno, l'osservanza dell'impegno che lui si era preso precedentemente. Quindi voi siete il mio popolo non perché mi piacete voi, ma perché io mi sono impegnato con qualcun altro prima di voi. Quindi non avete meriti voi, la mia è una scelta, ho scelto voi. Quindi la motivazione è, voi siete un popolo particolare. Le conseguenze, avrete una vita sotto la protezione di Dio, quelle che tante volte chiamiamo le benedizioni, sul quale potremmo parlare molto, su cosa vuol dire. Ma c'è un'altra cosa interessante, le benedizioni, ma le benedizioni non saranno solo per voi, avranno una ripercussione sulle generazioni successive. Avranno una conseguenza su quelli che verranno dopo di voi, sui vostri discendenti. E questa è una cosa che tante volte poi è sfuggita. Mi ricordo un re, in modo particolare, che a un certo punto, Ezechia, che fa delle cose che non doveva fare, il Signore dice, va bene, questo avrà delle conseguenze, però guarda, saranno non su di te, ma su tuo figlio. La sua reazione qual è? Vabbè, ok. Mi è andata bene, almeno le conseguenze non le pago io. L'egoismo. Dice, almeno le portano gli altri, le portano le generazioni successive. Infatti suo figlio è un disastro, direi, dal punto di vista del rapporto con Dio. Quindi, cosa dovevano fare, la ragione, quali sarebbero state le conseguenze, però dice anche, fai attenzione, non fare il buonista. Non dovete essere dei buonisti. Non dovete avere pietà, ma poverini, non dovete fare i buonisti. Perché? Perché quello che sembra insormontabile può essere superato. E ma loro sono più forti, e ma loro sanno fare le cose meglio, e ma loro sono di più, loro sono qui da sempre e io sono un nuovo arrivato. Tante volte noi abbiamo cose del genere. Ma come possiamo opporci a questo, a quello, a quello, a quell'altro? Dio dice, non preoccupate per loro, non avere paura. Ricorda quello che è successo nei 40 anni passati. C'è sempre un ricordati quello che è successo. Quello che io sto dicendo non è campato per aria, è basato su quello che è successo nel passato. Quindi, come Dio ti ha fatto vedere che, così potrà intervenire anche adesso. Ricordati di quello che è successo nei 40 anni passati. Quindi fai attenzione, ma fai attenzione anche a un'altra cosa. La conquista del tuo territorio non sarà automatica, sarà graduale. Avverrà poco per volta. E l'immagine è molto significativa, perché se io allontano tutti i popoli, tutti in una volta adesso, tu arrivi in un territorio selvaggio, nel quale investato da selvatichito, da rovi, da boschi, eccetera. Lo conquisterai man mano che saprai occuparlo, che saprai utilizzarlo. E così tante volte può essere nella nostra vita. I cambiamenti avvengono man mano che noi li vogliamo e che ci servono. La forza che Dio ci dà a volte ce la dà quando ci serve, non quando non ci serve. E pensare a certi momenti futuri, dire ma non riesco a immaginarmi come farò ad affrontare quella situazione là, è vero, in questo momento magari non abbiamo la forza, ma quando saremo in quella situazione, Dio ci darà la forza per affrontare quella situazione. Inutile che ce la dia adesso, non ci serve. Ce la darà nel momento in cui ci servirà. E quindi dice attenzione a queste cose e rifletti su alcune cose. Rifletti sulle prove, sulle difficoltà che hai affrontato, difficoltà che erano la fame, la sete, i pericoli e come Dio ha risposto. Riflettici. Perché? Perché tutte quelle cose sono venute per uno scopo particolare. Dio voleva insegnarti alcuni aspetti. E lì c'è quel famoso testo che poi ripete Gesù per controbattere alle tentazioni di Satana. L'uomo non vive di solo pane. Ritroviamo la versione originale dal quale poi Gesù la prende. Ma serve per insegnarti questo, ma anche per farti riflettere su una cosa, farti rendere conto della tua serietà e dedicazione a Dio. Lo scopo è per vedere se tu eri veramente deciso a seguire il Signore o se invece volevi fare le cose in testa tua. Prova che nella storia non è andata molto bene. Il Signore ha voluto mettere in evidenza come, e lo ripete più volte, il popolo era, come dicono a Roma, decoccio. No? Si montava la testa, era ribelle, aveva il collo duro, non piegava la testa davanti a Dio. Quindi non dimenticate il passato. Dice, stai attento a non insuperbirti, perché adesso vai, starai bene, dopo il deserto entri in un paese bello, ah, che bello che è, come sono stato bravo, Dice, no, calmati. Tu, quello che avrai non è perché te lo sei meritato. Dice, ricordatelo molto bene. Tu non hai queste cose perché te le meriti, perché sei bravo, perché sei bello, perché sei obbediente. Perché... Ricordati che un sacco di volte hai fatto di testa tua. Un sacco di volte ti sei ribellato al Signore. E potremmo fare un lungo elenco, qui ne sono citate solamente alcuni esempi, di quando il popolo si era ribellato al Signore. E qui, e lì, e là. Dice, da quando abbiamo cominciato c'è sempre stato questo momento di ribellione. Ti servano di lezione. Per non dire, ah, ma io, dice, stai calmino, non montate la testa. A questo punto mi chiedevo, e noi come ci vediamo in questo testo? Cosa possiamo trovare? Sono vari elementi che possiamo trovare, molto belli, che possiamo ricollegare con degli insegnamenti che troviamo nel Nuovo Testamento. La grazia di Dio, per esempio. La grazia di Dio, la sua scelta, la sua elezione, che non dipende da noi, non dipende dalla nostra bontà. Cioè voi siete un po'... Al popolo cosa dice? Io ho scelto voi, però guardate che voi siete un disastro. Non ne avete fatto una giusta. Però ho scelto voi. Perché? Perché il Signore vi ama. Quindi la scelta di Dio, la grazia di Dio... La elezione da parte di Dio, non perché noi ce lo meritiamo. E Gesù, una volta con i discepoli, disse, ricordatevi che non siete stati voi che avete scelto me. Sono io che sono venuto a cercarvi. Sono io che ho scelto voi. Quindi, e vi ho, è interessante in questo, riprende il concetto, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Cioè non è che vi ho scelti e basta, no, vi ho costituiti per uno scopo. Vi ho scelti con in mente un progetto per voi, non tanto per. Voi siete un popolo che Dio ha scelto, consacrato. Troviamo un parallelo tra questi testi. Io vi ho scelti e vi ho chiamati per uno scopo particolare. Vi ho, ritorniamo, santificati, vi ho messi da parte per qualcosa di speciale. Troviamo poi il fatto che della diversità di scopi, della diversità di obiettivi nella vita, il fatto che non dovevamo assimilarsi alla cultura della popolazione intorno. E qui c'è un Pietro, l'Apostolo Pietro, quando scrive la sua prima lettera, che dice, ricorda, come colui che vi ha chiamati, ritorniamo sempre, è lui che ci ha chiamati, è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Ora, ricordiamoci sempre, quando troviamo santo, mettiamo non perfezione, la santità, ma essere messi da parte. Per qualcosa, abbiamo qualcosa di speciale, abbiamo uno scopo, un obiettivo speciale, quindi noi dovremmo avere una diversità di obiettivi, di scopi nella nostra vita rispetto alla società nella quale viviamo. Poi troviamo la tentazione del benessere, perché è quello che Mosè mette in evidenza. State attenti quando sarete là di non montarvi la testa. Perché quando starete bene, quando stiamo bene, è facile dimenticarci del Signore. Quando stiamo male, tutti si rivolgono a Dio. Tutti si rivolgono a qualcuno che sperano possa cambiare la situazione. Tranne che nel momento in cui le cose vanno meglio, ci si dimentica completamente di Dio. Perché Dio permette questo nella mia vita? Quante volte abbiamo sentito dire? Anche noi possiamo averlo fatto tante volte. Ma nel momento in cui stiamo bene, dov'è Dio? Dov'è Dio quando succedono queste tragedie? È una domanda che ci facciamo. E quando non succedono le tragedie, dov'è Dio? Questa domanda non ce la facciamo molto difficilmente. Tant'è vero che è una cosa così automatica, così facile nella nostra vita, che è uscito anche il proverbio, no? Passata la festa, perché una volta che le cose sono, l'emergenza è finita, ci si dimentica. Finisce l'emergenza neve, finisce l'emergenza gelo, finisce l'emergenza terremoto e non si pensa alla prevenzione, non si pensa a che cosa bisognerebbe fare per. Ormai è passata, boh. Il nostro rapporto con Dio ha tante volte la stessa cosa. Quindi la tentazione del benessere, della tranquillità. E anche qui ci potremmo trovare vari testi che ce lo ricordano. Quella persona ricca alla quale Gesù dice cosa doveva fare e dice rinunciare a tutto, no, non mi va. Oppure quando scrive Paolo a Timoteo che gli ricorda di dire alle persone ricche ordina di non essere di animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo, perché lo usiamo, perché lo facciamo, la possiamo condividere anche con altri. Poi potremmo ricordarci la presunzione di merito. Oh, quante volte magari pensiamo un po' come quel fariseo. Farisei, mi viene in mente che la settimana scorsa eravamo in una chiesa e ho citato i farisei e dicendo che i farisei, ricordate, erano delle brave persone. Erano persone che volevano obbedire in tutto e per tutto a quello che diceva la legge. Non erano brutti e cattivi. Solo che nella loro obbedienza esasperata hanno corso il rischio, e molti di loro, non tutti, erano diventati degli ipocriti, cioè guardavano più la facciata che la sostanza. Ma non erano di per se stessi delle brutte persone. E c'era una, quando ho detto questo, c'era un bambino, un ragazzino, che ha detto: io da grande voglio fare fariseo. Io voglio essere un fariseo. No? A parte quello. C'era un fariseo che a un certo punto viene raccontato una parabola di Gesù. Dice, cosa faceva? Lui stava in piedi, era in piedi, in chiesa, che pregava. No? Signore, grazie, che io non sono come gli altri, che sono ladri, sono ingiusti, sono adulteri. Io do la mia offerta. Io frequento tutti gli incontri, io prego a tutti gli incontri, io ho fatto il battesimo, sono convertito, ho fatto tutto quello che devo fare. La scuola domenicale, ho fatto tutta la trafila, dalla scuola domenicale ai campi biblici, sono tutto in regola. E a volte noi pensiamo che Dio quasi, ci sono cose che non diciamo, perché dirlo ad alta voce ci suonano strane, quindi non le diciamo. Però in fondo forse abbiamo quasi l'impressione che Dio con noi abbia fatto quasi un affare. Perché, insomma, sì, Dio mi ha salvato, però, cioè, guarda un po' chi ha salvato. No? Insomma, quante cose noi possiamo fare, quante cose, insomma, ci sentiamo quasi importanti perché possiamo fare tante cose, perché magari non siamo disperati come tanti altri. E pensiamo che Dio con noi non che ci abbia guadagnato, ma tanto perso non c'ha. La presunzione di merito, ce lo meritavamo, tutto sommato ce lo meritavamo, quello che abbiamo. Ci meritiamo di non essere stati travolti da una valanga? Cosa hanno fatto quelli là di peggio di noi? Niente. Dobbiamo soltanto ringraziare Dio che a noi non è successo. Gesù l'ha detto. Dice, guardate che se non cambiate, voi siete nella stessa barca loro. Voi meritate le stesse cose che sono successe agli altri. Niente di più, niente di meno. E poi c'è un richiamo alla realtà. Appunto, noi non siamo migliori degli altri. E Paolo ce lo ricorda. Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche voi tutti, anche noi tutti, vivevamo un tempo, seguendo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Dice, non montatevi la testa. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete. Né fornicatori, né idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, rapinatori. Nessuno erediterà il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati santificati, giustificati, lavati nel nome del Signore Gesù. Quindi non siamo meglio degli altri. Ribelli e cocciuti. No, questo non lo siamo, no? Ma quando noi diciamo, ma secondo me, sì, la Bibbia dice, sì, il Signore dice, ma secondo me, cosa stiamo dicendo? Dicendo, voglio fare cose di testa mia. Voglio fare come voglio io, voglio ribellarmi. E l'importanza della rottura, della separazione dai valori sociali nei quali siamo, che possono essere di ostacolo, di inquinamento nel nostro rapporto con Dio. E c'è un testo che voglio leggerlo da una traduzione interconfessionale. Non cedete al fascino delle cose di questo mondo. Se uno si lascia sedurre dal mondo, non vi è più posto in lui per l'amore di Dio Padre. Questo è il mondo. Vuole soddisfare il proprio egoismo, accendersi di passione per tutto quello che si vede, essere superbi di quel che si possiede. Tutto ciò viene dal mondo, non da Dio Padre. Quali sono i valori sociali dai quali dobbiamo separarci? Ce ne sono tanti. Molti di questi non sono sbagliati in se stessi, ma hanno un ruolo sbagliato nella nostra vita. Per cui pensiamo a quelli che sono gli ideali, gli idoli della nostra società. Il benessere economico, la salute fisica, il fitness, la casa, una, due, tre, a mare, montagne, laghi, l'uso del nostro denaro. È il nostro denaro? Abbiamo dato la nostra offerta al Signore? Qualcuno diceva no, quando noi diamo 10 euro al Signore, ce ne stiamo trattenendo per noi molti di più. Quindi aiutiamoci a vedere le cose anche da un altro punto di vista. Siamo noi che diamo al Signore o siamo noi che stiamo tenendo quello che il Signore ci ha dato? Per quello che ci serve. Non è sbagliato. Ma è il nostro denaro che diamo al Signore o è il suo denaro che noi usiamo? Il cambio di prospettiva ci aiuta a vedere le cose e considerare in maniera diversa. Pensiamo a quelli che sono i criteri di scelta di un coniuge. Sono quelli della nostra società o come cristiani abbiamo degli altri criteri, un altro modo per scegliere un coniuge? Per il nostro porci di fronte alle varie ideologie, filosofie, religioni e i vari ismi che ci sono, davanti al consumismo, davanti allo sfruttamento delle risorse, all'ambientalismo, all'animalismo, all'omosessualismo, al qualunquismo, alla religiosità, alla ideologia gender. Come ci poniamo? Abbiamo lo stesso modo di pensare della società o Dio influenza e determina il modo in cui noi dobbiamo porci di fronte a queste cose? Qual è la priorità delle nostre decisioni? Quindi potremmo parafrasare, ricordiamoci chi eravamo e ricordiamoci della grazia di Dio. Perché questo cambia la nostra vita. Ricordarci chi eravamo e della grazia di Dio. Perché se noi non ci ricordiamo chi eravamo e non ci ricordiamo che la nostra vita era un disastro, della grazia di Dio non ci interessa niente. A cosa ci serve la grazia se non siamo, se la nostra vita non è rovinata? Se non siamo stati condannati? Se non riconosciamo il fatto che è giusto quello che la nostra condanna, è giusto che non abbiamo speranza, la grazia non ci serve a niente. E non avremo neanche la riconoscenza per la grazia che riceviamo. Quindi, qualche domanda di riflessione. Quanto siamo influenzati, corrotti o condizionati da quello che fanno gli altri? Pensiamo che in qualche modo siamo meglio degli altri? Forse non lo diciamo ad alta voce. Ma nel confronto con gli altri forse pensiamo di essere meglio? Pensiamo di meritarci quello che Dio ci dà? In questo contesto, quando tante volte ci facciamo questa domanda, ci meritiamo quello che Dio ci dà? Beh, no, tante volte viene automatica, no, non ce lo meritiamo. E allora perché ci lamentiamo quando non ce l'abbiamo? Chiediamoci anche questo. Che se non ce lo meritiamo, perché ci lamentiamo quando Dio non fa quello che vogliamo noi? Che c'è sempre un'altra faccia. Tante volte fare le domande in un modo, rispondiamo in un modo. Fare in un altro modo ci fa riflettere un po' di più. Quante volte facciamo le cose di testa nostra senza confrontarci con quello che Dio pensa di quello che vorremmo fare? Ci sono decisioni e decisioni. Se devo scegliere il colore della macchina, magari mettermi in preghiera e digiuno per capire qual è il colore della macchina che devo prendere potrebbe non essere la cosa indicata. Ma tante altre cose. Quante volte ci chiediamo, ma Dio che cosa pensa di questo? E la nostra vita è di benedizione o di impedimento per le generazioni future? Il modo in cui viviamo, come singoli, come Chiesa, sta benedicendo le generazioni future? Le generazioni future, i nostri figli, i nostri nipoti, i ragazzini, i bambini nella Chiesa, diranno io voglio essere come o diranno io non voglio essere come? Quindi siamo di benedizione, di ispirazione positiva o no? Perché anche questa è una responsabilità che abbiamo. Vorremmo che ci imitassero? Quando i bambini sono piccoli dicono io da grande voglio fare come mio papà. Poi quando diventano adolescenti io non voglio fare come mio papà. E va bene, ma noi vorremmo, potremmo dire sì, guarda, a me piacerebbe che mio figlio fosse come me. O dobbiamo magari dire, ed è chiaro che tante volte lo diciamo in ogni caso, no, io spero che tu sia molto meglio di me. Cioè, qual è? Oppure siamo così arroganti da pensare di essere meglio di tutti. E per finire, volevo leggere altri due capitoli di Deuteronomio. Non vi ho detto di leggerne cinque perché sennò non le avresti lette senz'altro. Già, leggere cinque capitoli mi spaventava. Quindi sono partito da tre, era più semplice, era più... ma leggiamo gli altri due capitoli, il 10 e l'11, sempre nel modo in cui ho detto prima, faccio un estratto di questi testi. E ora, Israele, che cosa chiede a te? E mi sono permesso di fare una cosa, di tradurre, o di, sì, di tradurre il termine. Abbiamo già visto come tante volte, nella versione nuova riveduta, quando troviamo la parola Signore scritta in maiuscoletto, indica il nome di Dio. Quindi, chi è? Quindi, ora Israele, che cosa chiede da te io sono, il tuo Dio? Se non che tu tema io sono, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le tue vie, le sue vie, che tu lo ami e serva io sono, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e che tu osservi per il tuo bene i comandamenti di io sono e le sue leggi che oggi ti do? Ecco, a io sono, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene, ma soltanto ai tuoi padri io sono si affezionò e li amò. Poi, dopo di loro, tra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi. Circonciderete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo. Io sono, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali. Temi io sono il tuo Dio. Servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi. È il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi. Ama dunque io sono il tuo Dio e osserva sempre quello che ti dice di osservare, le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi comandamenti, e riconoscete oggi la disciplina di io sono, vostro Dio, la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio steso, i suoi miracoli, le opere che fece. I vostri occhi hanno visto le grandi cose che io sono ha fatte. Osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese nel quale state per entrare. Ubbidite diligentemente ai comandamenti, amando io sono il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. State attenti a non lasciarvi ingannare, a non abbandonare la retta via e non servire dei stranieri prostrandovi davanti a loro. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segno, ve le metterete sulla fronte, in mezzo agli occhi, e le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coritiegherai e quando ti alzerai, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Abbiate dunque cura di mettere in pratica tutte le leggi e le prescrizioni che oggi io metto davanti a voi.